GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Patrizia Cupo. Ci sono fatti di cronaca che oltre il perimetro giudiziario entrano nel discorso pubblico e lo modificano. Diventano terreno di confronto politico, culturale, mediatico, cambiano il modo in cui una comunità guarda alla sicurezza, alla legittima difesa, all'uso della forza pubblica, al diritto di sapere. È accaduto con il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori dopo l'assalto alla sua attività, e accade in un contesto diverso e con accertamenti ancora in corso dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna. Vicende lontane tra loro, ma accomunate da un elemento. La costruzione della verità non passa solo dalle aule giudiziarie, passa anche dalle immagini disponibili, dalle testimonianze, dal lavoro dei media, dalla capacità di verificare e contestualizzare ciò che viene visto, diffuso, commentato. In questo senso, il G8 di Genova del 2001 resta un precedente decisivo. Nell'anniversario dei fatti della scuola Diaz torna il tema del ruolo avuto da video, fotografie e documentazione indipendente nella ricostruzione di una delle pagine più gravi della storia repubblicana recente. Dentro quella vicenda, Indimedia rappresentò un'esperienza nuova per l'Italia, una rete di comunicazione indipendente e partecipativa, capace di raccogliere e far circolare materiali prodotti dal basso, quando il racconto dei grandi media non bastava a restituire la complessità di ciò che stava accadendo. Sentiamo Emanuela Delfrate, giornalista e tra le curatrici del libro collettivo Millennium Bug, dedicato alla storia di Indimedia Italia.
L'obiettivo di Indimedia era quello di permettere a tutti quanti di poter fare informazione. Questo permise a tutti i manifestanti di poter scrivere e mandare testimonianze. Questo ha permesso di raccogliere tutte quante le testimonianze di quelle che sono state anche le violenze in piazza, ma è quello che è successo all'interno della caserma di Bolzaneto, anche se non ci sono ovviamente materiali video o immagini che lo possono dimostrare. Ma il lavoro più grande che è stato fatto è stato quello, sicuramente quello di videomaker, che si sono divertiti nelle piazze, hanno registrato e documentato tutto quanto quello che stava succedendo, e poi sono anche quelli che hanno permesso di prendere le immagini dell'eruzione all'interno della Diaz. Senza quel tipo di immagini non si sarebbe probabilmente arrivati neanche ai processi. L'open publishing è stato il precursore di quello che poi è stato chiamato citizen journalism, dove tutti possono fare informazione. Non tutti sono d'accordo su questo, però il principio di fondo poi è anche quello che ha portato alla nascita dei social.
Genova segnò quindi anche un passaggio importante per il giornalismo. Il movimento dei movimenti portò in piazza una partecipazione ampia, plurale, internazionale. Accanto ai grandi media che spesso faticarono a interpretare la complessità di ciò che stava accadendo, nacquero e si consolidarono forme di comunicazione indipendente, capaci di produrre e condividere contenuti in tempo reale. Quale fu il ruolo dei media a Genova nel 2001 e come sarebbe oggi il racconto dei giorni del G8 con i social e il citizen journalism? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Mari, giornalista del secolo XIX e autore di Genova oltre Genova.
Molto tempo prima del vertice, un po' tutti i giornali hanno raccontato le istanze di quelli che al tempo chiamavamo tutti no global. Nell'imminenza del vertice, in realtà, però, vinsero quelle forze oscure che volevano far precipitare Genova in un ambiente plumbeo, cupo, pieno di preoccupazioni. Quindi questo allarme e questo soffiare continuamente sui possibili scontri oscurò necessariamente i contenuti. Vero? I giornali mainstream di 25 anni fa caddero in questa trappola. Perché? Perché piccoli scontri avvenivano in altre manifestazioni cosiddette no global in giro per il mondo. Poi però il canale informativo italiano cambiò. Ci furono due grandi cambi di marea. L'assalto alla Diaz, che fece definitivamente credere a tutti i direttori che la polizia aveva completamente perso il controllo, poi grazie alle immagini che anche quella nuova forma di giornalismo che era dietro e dentro Indimedia portava, ossia la testimonianza che davvero i camion stavano investendo o cercavano di investire i manifestanti. E poi questo assalto spudorato, immotivato, illegale, violento, dittatoriale alla Diaz fece cambiare la narrazione. Tutti capimmo che il sistema era saltato. Quando dico tutti, dico i giornali seri, neutrali, indipendenti, autonomi. E se al 2001 avessimo avuto YouTube, Facebook e Instagram, le cose sarebbero state molto peggiori. E mi spiego, perché con quel governo di destra a destra ci sarebbe stata una cosiddetta bestia, social media manager, che alle 3:30 del 20 luglio 2001 avrebbe scaricato sugli italiani una valanga di immagini di vetrine infrante, di auto in fiamme, di negozi assaltati, di sassaiole, di uomini vestiti di nero incappucciato che avrebbero inondato l'Italia di un messaggio nefasto.
Il caso Genova resta uno dei passaggi più rilevanti nel rapporto tra documentazione video e ricostruzione giudiziaria. Le immagini possono essere strumenti importanti per chiarire dinamiche, tempi e responsabilità, ma nel processo penale non hanno valore automatico. Devono essere acquisite, verificate e lette insieme agli altri elementi dell'indagine. È un tema che riguarda anche la cronaca di oggi. Sentiamo Giulia Fiorelli, professoressa associata di diritto processuale penale e diritto penitenziario all'Università di Roma 3.
Sicuramente nelle vicende di cronaca che suscitano un forte impatto emotivo, le immagini e l'intervento dei media possono influenzare profondamente la percezione pubblica dei fatti. A mio avviso, però, è fondamentale distinguere il piano mediatico da quello processuale. Dal punto di vista del processo penale, una ripresa video non costituisce automaticamente una prova regina. È un elemento di prova che deve essere acquisito secondo le regole del processo, verificato nella sua autenticità, contestualizzato e valutato insieme a tutte le altre risultanze istruttorie. Allo stesso modo, il dibattito pubblico e l'attenzione dei media non dovrebbero incidere sull'accertamento giudiziario, accertamento che resta governato dalla presunzione di innocenza e dalla valutazione del materiale probatorio secondo quelli che sono i principi e le regole processuali. Il rischio, semmai, è che si sviluppi un processo mediatico nel quale si formano giudizi anticipati, giudizi capaci di influenzare l'opinione pubblica e indirettamente di esercitare una forte pressione sul sistema della giustizia. Per questo è essenziale mantenere una distinzione tra il tempo della comunicazione e il tempo della giustizia. Il primo è immediato e risponde alle esigenze dell'informazione, il secondo richiede approfondimento, contraddittorio, garanzie. Solo mantenendo distinte queste due dimensioni è possibile tutelare insieme il diritto all'informazione e la serenità dell'accertamento giudiziario.
Un video può aprire una pista, smentire una versione, sostenere un'indagine, ma perché diventi conoscenza pubblica servono verifica, responsabilità editoriale e rispetto dei tempi della giustizia. È questo il nodo che lega la memoria di Genova alla cronaca di oggi, non solo che cosa viene mostrato, ma come viene raccontato e interpretato. Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.
Thank you.